Questo podcast è stato realizzato dagli studenti delle terze classi dell'Istituto Alessandro Manzoni di Vimercate, all'interno dei laboratori gestiti da Young Radio e dalla cooperativa sociale Iris.
Voglia di vincere, il podcast che vi racconta la differenza tra gli sport di squadra e individuali. Sono Manuel e qua con me c'è Andrea.
In questa prima puntata parleremo della differenza tra gli sport di squadra e gli sport singoli. Parliamo degli sport di squadra. I pro degli sport di squadra sono che puoi contare tu, puoi contare sull'altro compagno o su un intero team, un'intera squadra. Poi non ti senti solo durante una partita, un match, e che comunque puoi uscire, puoi divertirti con gli amici che hai in squadra insieme a te. Invece le cose che per noi sono negative sono che puoi sbagliare e magari ti possono accusare del tuo sbaglio, e poi nel gioco di squadra devi aspettare il proprio turno, perché magari non si può giocare sempre e devi aspettare il tuo turno, a differenza di quelli singoli.
Invece adesso parliamo degli individuali. Parliamo di quelli positivi. Sei sempre solo, non c'è qualcuno a fianco a te e quindi non ci sono conflitti. Una cosa positiva è che giochi sempre ed è tutto te stesso. Invece le cose negative è che giochi da solo, senza qualcuno con te, nessuno che ti incoraggia. Se sei stanco non hai una riserva, non c'è incoraggiamento da parte di qualcuno oltre agli spettatori.
Io e te giochiamo a due sport di squadra, io calcio e tu basket. Ma ti è mai capitato di fare qualche gara negli sport individuali?
Sì, mi è capitato di gareggiare i 1000 metri. È stato un po' faticoso, però allo stesso tempo molto bello. È stato molto più sofferente invece di fare gli allenamenti a basket, perché è una corsa di continuo, non ti puoi fermare. Se non sbaglio anche tu sei andato a fare un sport individuale, come ti è andata?
Sì, sono andato a fare lo sport individuale qualche mese fa, ho fatto la campestre, che è uno sport individuale che sei contro tot persone, che dovete arrivare il prima possibile entro 2 chilometri, 3, dipende da come decidono gli allenatori, queste cose qua. È andata bene dal punto di vista del risultato, ma dal punto di vista fisico comunque è molto più stancante di un gioco di squadra, perché sei da solo e devi dar tutto a te stesso, a differenza del gioco di squadra devi dare sempre tutto a te stesso, però hai un aiuto dai compagni. La puntata finisce qui da Andrea e Manuel. Sempre
la voglia di vincere. Voglia di vincere, il podcast che vi racconta la differenza tra gli sport di squadra e individuali.
Drivers, storia di piloti. Benvenuti in questa nuova puntata di Drivers. Io sono Lorenzo.
Io sono Davide.
Io sono Francesco.
Oggi parleremo del pilota Charles Leclerc. Iniziamo col dire che il suo nome completo non è solo Charles Leclerc, ma è Charles-Marc Hervé Perceval Leclerc. Lui nasce a Monaco nell'ottobre del 97. Inizia ad entrare nel motorsport nel 2005, dove vincerà il campionato, ma non solo, infatti lo vincerà anche nel 2006 e nel 2008. Nel 2009 passa al campionato cadetto francese, dove lo vincerà. Poi nel 2010 in KF3 e lo vince anche quello, 2011 KF2 e lo vince, e così fino al 2014, dove arriva nelle formule, proprio nella formula Renault 2.0, e però arriva secondo. Però dopo nel 2015 passa nella Formula 3 europea senza vincerla, anche se poi nel 2016 e 2017 fa una doppietta vincendo la GP3 e la Formula 2.
Appena ventenne, il giovane Leclerc approda in Formula 1 con la Sauber e soltanto un anno dopo va in Ferrari nella rossa, dove vincerà i primi Gran Premi. Il più memorabile a Monza, dove c'è anche una iconica telecronaca di Vanzini, e prima ancora vince a Spa, poi Bahrain nel 2022, Australia dove fa anche il grande slam, e in Austria 2022. In tutto colleziona 33 podi, 23 pole, 9 giri veloci. La sua stagione migliore è stata fatta nel 2022, e invece la gara più triste, tra le tante, c'è Spagna, in cui stava guidando il Gran Premio con più di 10 secondi di vantaggio, ma poi, a causa del motore che si è spento, si è dovuto ritirare. In Francia invece ha fatto un errore e a Monaco si è ritirato a causa di molti incidenti, invece nel 2022 ancora, a causa di una strategia della Ferrari sbagliata, non fa il podio che avrebbe voluto.
E adesso qualche curiosità su Charles Leclerc. Per esempio, la maledizione di Monaco, che dalla Formula 2 fino al 2022 non ha mai finito una gara nella sua gara di casa. A Leclerc sono successe molte situazioni tragiche, a partire da suo padre, che è morto quando Charles era nella Formula 2, che è morto 2 giorni prima del Gran Premio, e poi ha vinto onorandolo, cioè dedicandolo. E poi la morte di due suoi amici, che sono Jules Bianchi, che è morto nel 2015, è stato in coma un anno ed è morto nel 2015, e poi la morte dell'amico Antoine Hubert a Spa, che è morto il giorno prima che Charles correva la gara, che ha vinto, e che ha vinto la sua prima gara in Formula 1, e dedicandola al suo amico. Charles ha due fratelli, Arthur e Lorenzo. Arthur ha deciso di seguire le orme del fratello Charles e è diventato pilota di Formula 2.
Ultima curiosità sul Monegasco è che ha investito parte dei suoi soldi per creare una catena di gelati, ovvero LEC, il cui slogan è Why Resist.
La puntata è finita, grazie per averci ascoltato e vi aspettiamo ad una prossima puntata di Drivers.
Benvenuti sui Campioni del Futuro, il podcast che vi parla delle giovani promesse del calcio. A parlarne saremo io, che sono Simone, Marco e Cecere. In questo episodio parleremo di 3 promesse del calcio: un inglese, un danese e uno spagnolo.
Sì Simone, ma non è una barzelletta. Infatti io vi parlerò di Obi Kido Martin, un classe 2007, che è un danese che gioca nell'under 18 dell'Arsenal, che ha fatto 29 gol in 17 presenze ed è riuscito a fare 7 gol in una sola partita.
Wow Marco, non me l'aspettavo. Contro che squadra ha fatto 7 gol?
Appunto, ha fatto questi 7 gol contro il Norwich della sua stessa età.
Bravo, un fenomeno questo ragazzino. Ma tu da difensore come lo terresti, Marco?
Io lo marcherei stretto e non lo lascerei passare. E soprattutto, in caso passasse, gli farei fallo.
No dai Marco, non si fa. Però adesso invece parliamo di Cole Palmer, invece, quello l'inglese. Il suo ruolo è trequartista, quindi dietro la punta, però ha dei numeri da attaccante. Infatti questa stagione 21 gol e si contende il titolo da capocannoniere con Erling Haaland. Cole Palmer è arrivato dal City al Chelsea quest'estate e doveva giocare in panchina, doveva stare in panchina questa stagione. Invece l'allenatore del Chelsea, sua squadra attuale, Pochettino, gli ha dato fiducia e adesso è il migliore, se non uno dei migliori in Premier. La cosa però più impressionante di questo 21enne inglese è la sua percentuale realizzativa dal dischetto. Infatti ha il 100% dei rigori segnati, che non è poco contro portieri del calibro di Ederson o Alisson Becker. Segnatevi questo nome, Cole Palmer, perché tra qualche anno lo vedremo tra i candidati del Pallone d'Oro.
Sì Leo, sono molto d'accordo con te, però immagina se tra qualche anno sia Obi, sia Palmer e anche Lamine Yamal riescono ad arrivare tutti e 3 a un livello altissimo da contendersi il Pallone d'Oro. È un giovanissimo e un ragazzo spagnolo che ha debuttato il 29 aprile 2023 a soli 15 anni con il Barcellona. Nella stagione precedente, cioè anno 2022-2023, Lamine ha fatto 6 presenze e 2 gol con la squadra del Barça. Però quest'anno Xavi, ex calciatore e allenatore del Barcellona, ha deciso di inserire Yamal nella sua rosa. Infatti su 30 presenze che ha fatto ha messo a segno 6 reti e 2 assist, che può sembrare poco, ma per gli anni che ha e le sue dinamiche fisiche è davvero tanto. Perché poi continua a stupire con le sue magnifiche giocate, perché gioca esterno e può inventare di tutto, e infatti il suo valore di mercato attuale è di 145 milioni di euro. Il classe 2008 della squadra rosso-blu spagnola è da quando era un bambino che giocava a calcio nell'Academy del Real Betis, e già lì si credeva che lui fosse un ragazzo prodigio, e poi il resto lo conosciamo. Lamine per ora non ha ancora vinto niente a livello di club, poiché qualche settimana fa il Barcellona è stato sconfitto agli ottavi di Champions League, escludendoli dalla competizione. Però poco tempo fa è stato classificato per il trofeo dei migliori 15 giovani talenti.
La puntata per oggi è finita, ma nelle prossime episodi vi faremo conoscere tanti nuovi campioni del futuro.
E lì è il Gallo della Vittoria, il podcast che vi racconta i regali più bizzarri e costosi che ricevono gli atleti dopo una vittoria importante. In questa puntata vi raccontiamo di un oggetto che da costoso può diventare estremamente costoso. Siete pronti a scoprire di che cosa stiamo parlando? E allora preparatevi ad entrare nel mondo del lusso e dello sport con Samuele, Giomana, Valentina, Vitalik e Dimitri.
Era il 18 dicembre 2022. Siamo nella finale dei mondiali Argentina-Francia. L'Argentina vince ai Rigoli e diventa campione del mondo. Il capitano Lionel Messi, per complimentarsi con i suoi compagni, placco dei iPhone 14 Pro Max di Oreo 24 carati, e li regali ai suoi compagni e allenatore, in totale spesa 248.000 euro.
Dimitri, non sarebbero neanche tanti visto che Leo Messi guadagna 500.000 euro a settimana. Un altro caso di questo tipo è avvenuto l'1 giugno 2023, che era la finale di Champions tra Inter e Manchester City. Il City vinse 1-0 con il gol di Rodri. Il centrocampista Kevin De Bruyne fece la stessa cosa di Messi. Comprò 23 iPhone 14 Pro Max e li placcò in argento e ci incise sopra il logo della squadra.
Samuele, pensa che hanno anche fatto scrivere triplette in inglese, visto che quell'anno il Manchester City vinse il campionato e in Coppa d'Inghilterra con una prestazione superlativa di Haaland, che segnò una quantità di 50 gol in tutta la stagione, che è una cifra grandiosa per il giovane di soli 23 anni.
Pensa Valentina, tra tutti c'è un giocatore che ha guadagnato di più. È Julian Alvarez, infatti ha ricevuto un dono, sia quello placar in oro sia quello placar in argento.
Per oggi è finita, vi ringraziamo di cuore per averci ascoltato, da Vitali un saluto.
Benvenuti a tutti, questo è The Final Game, la storia di sportivi che hanno concluso un pezzo della loro vita con una finale. E a raccontarvelo saremo io, Aaron e Davide. 1 giugno 2024, Wembley, ore 21, lo stadio è pieno, il tifo caldo e l'arbitro è pronto a fischiare. Palla al centro, Real, Borussia Dortmund schierate, pronte a sfidarsi in questa finale di Champions League. E lì c'è questo giocatore speciale, Marco Reus, pronto a dare il tutto, per questa sua ultima sfida. Ed è lui il protagonista di questo primo episodio, proprio lui che ha deciso di lasciare il calcio quest'estate.
Chissà cosa sta pensando in questo momento. Magari a realizzare un gol simile a quello che Van Basten nella finale dell'Europeo del 1988 fece. Sì, perché se si chiama Marco è grazie a quel gol che fece innamorare suo padre di quel giocatore, tanto che fece cambiare il nome da Dennis a Marco.
O magari alla prima volta che indossò i colori gialloneri nelle giovanili del Borussia all'età di 16 anni, cominciando così una storia d'amore che durerà a lungo. Che però si interruppe perché Royce sta un po' stretto in mezzo a tutti questi talenti. Allora decide di cambiare due squadre, Rot-Weiss Allen e nel 2009 nella prima squadra del Mönchengladbach, per poi ritornare al Borussia per 17 milioni di euro.
Da qui in poi la sua carriera non si è più fermata, neanche gli infortuni hanno impedito a Royce di avere una storia degna di un podcast e che oggi lo porta ad essere su questo campo, pronto per una partita che segnerà la sua fine, vincente o perdente. Di questo ne parleremo in un altro podcast.
La puntata finisce qui, ma continuate ad ascoltarci per altre storie di sportivi che hanno concluso un pezzo di vita con The Final Game.
Passione Danza, il podcast che racconta la danza in tutti i suoi aspetti.
Benvenuti in questo podcast. Vi racconteremo i diversi tipi di danza. Io sono Alexandra.
Io sono Matilde.
E io sono la sigla, Emily.
Sì, Emily. Parleremo di diversi stili di ballo: classico, hip hop, break dance, moderna, ritmica, danza latina, la bachata, tango e twist. Ma ci soffermeremo su classico e hip hop questa volta.
Esatto Matilde, inizieremo con il classico. La danza classica nasce nel 1200 in Francia, è uno stile leggendario, vecchio e ci vuole molto impegno. Si usa un tutù da ballerina, scarpette, capelli legati e molta voglia di ballare. I saggi avvengono nei teatri, svolgendo opere diverse con musiche lente e antiche, come lo Schiaccianoci e il Lago dei Cigni.
Molto più moderno invece l'hip hop, nato nel 1973 in America. In genere si riscaldano come allenamento i muscoli di braccia e gambe, ha diverse tipologie, per esempio street, urbano e trasmette superiorità e sicurezza in se stessi. Si usa la musica di genere rap e hip hop per esprimere forza e libertà e si indossano vestiti oversize. Ora che entriamo più nel dettaglio, io che pratico hip hop, volevo parlarvi un po' delle mie difficoltà nel ballo. Io non riesco a fare bene il bounce perché è presente in ogni stile di coreografia e serve nel molleggiamento del corpo per far vedere che sei superiore a qualcuno. Invece il triple change è molto difficile perché è l'incrociamento di gambe che poi vai sul terreno e solo pochi insegnanti riescono a farlo per insegnarlo a noi. Invece Alexandra, tu che hai fatto danza classica, quali sono state le tue difficoltà nel ballo?
La mia difficoltà nel ballo è stata probabilmente il dolore che ho dovuto sopportare perché hai bisogno di equilibrio e anche bisogno di agilità, come ad esempio facendo le spaccate, perché è un dolore che una bambina di 3 anni deve sopportare per appunto dopo imparare a fare la spaccata, la ruota, la verticale e tutto il resto. Però con questo ci sono molti vantaggi, come la flessibilità delle ossa e il divertimento che tu provi ballando. Ah, le punte è stata la cosa più difficile perché è difficile stare in equilibrio in due scarpette che fatte in cartone, cartoncino, che appunto ti fanno male le dita dopo aver finito di ballare, ed è stata la cosa più difficile anche quella imparare. Una delle problematiche della danza classica è l'aspetto fisico, tra cui le ballerine devono avere un aspetto esile o non possono andare avanti nella loro carriera.
Ma possono cambiare diversi stili di ballo, per esempio l'hip hop. Ma questo lo scoprirete nelle prossime puntate di Passione Danza. Alla prossima!
Sport Life, lo sport nella vita dei ragazzi. Ciao a tutti, oggi parleremo di come lo sport influisce la vita dei ragazzi. Io sono Martina.
E io sono Camilla. Oggi di cosa parleremo?
Partiamo dagli sport che pratichiamo a scuola.
Come calcio, basket,
pallavolo. O se no ci sono anche degli sport che si praticano individualmente.
Per esempio?
Ginnastica artistica.
Hip hop.
Danza. Oltre ai benefici per il nostro corpo, ci aiuta anche con le nostre relazioni, si creano nuovi tipi di relazioni, nuovi tipi di amicizie, sia con i nostri allenatori, sia con i nostri compagni.
Per esempio io pratico danza, hip hop, e lì mi permette di sfogarmi e di conoscere nuove persone, facendo anche magari spettacoli e incitare la gente a divertirsi, a sfogarsi con noi.
Io invece faccio ginnastica artistica, mi piace molto per il suo mix, che secondo me è un mix fra parkour e danza, per via dei suoi salti, di tutto quello che facciamo, anche dei saggi che mi diverto molto con le mie amiche.
Lo fai anche parkour?
Non faccio parkour, però mi è capitato tipo un mio amico che mi ha consigliato di farlo se è questo che mi piace. Un altro motivo per cui lo sport è utile, perché ci aiuta con la nostra organizzazione, perché così possiamo decidere, possiamo capire cosa riusciamo a fare in una giornata, cosa no e a che orari.
Come certi sport magari abbiamo anche delle regole da rispettare, tipo come esempio basket, non possiamo tenere troppo la palla in mano, o il calcio, non possiamo trattenere troppo la palla, o per esempio dare un calcio all'avversario perché fai rigore e quindi ti dà cartellino rosso.
Lo sport deve essere rispetto per l'avversario. Abbiamo visto tutti questi aspetti positivi anche con la scuola. Cioè, lo sport ci aiuta a togliere l'ansia perché ci sfoghiamo, ma allo stesso tempo, principalmente se facciamo gare, ce l'aumenta per l'adrenalina.
E per questo ci sono anche dei mental coach o delle persone che comunque ti puoi aprire e levare questa ansia che hai addosso.
Altre volte invece capita che lo stress è così alto che ti porta a lasciare la tua carriera, come Naomi Osaka, una tennista che nel 2021 ha lasciato la sua carriera.
Per cui questa ansia e lo stress non è tanto bello, comunque dobbiamo liberarcene aiutandoci anche a vicenda con altre persone.
Però ci sta che si vuole cambiare la propria vita. Ultima cosa, chiudiamo lo sport con l'infanzia. Ad esempio ci crea bei ricordi e fin da piccoli noi ci alleniamo. Ci sono ad esempio diversi sport per quando siamo piccoli. Non si pratica subito calcio, altri sport. Però per chi pratica ad esempio l'agonistico può capitare che per varie gare o allenamenti si sono saltati dei momenti importanti della propria vita, come i compleanni degli amici, che per tutti gli altri è una cosa normalissima.
È vero, facendo da piccoli l'agonistico puoi fare più cose e comunque diventando anche grande puoi diventare un professionista.
Impari più velocemente. La puntata è finita, vi diamo appuntamento al prossimo episodio. Ciao!
Ciao.
Sportlight, lo sport nella vita dei ragazzi.